File 16, pagina 95. Capitolo 6. Nacht und Nebel. La Blokova aveva portato fuori dal blocco 23 quattro deportate. Il blocco dei Zugang, dove eravamo dirette, era recintato e c'erano due sentinelle che sorvegliavano l'accesso. Prima di arrivare, come dicevo, fino all'ultimo momento, senza farci vedere da nessuno, cercavamo di strofinarci le guance per arrossarle un po', per sembrare meno sofferenti. Ma chi potrà mai capire la paura che avevamo di essere respinte? Con il sorriso sulle labbra, camminavamo il più dritte possibile, con passo deciso. Io ero la penultima della fila. Grazie a Dio ci hanno lasciato passare tutte. La Blokova ha consegnato la lista che aveva con sé. Tra i Zugang sono rimasta 15 giorni. Ero tornata al punto di partenza, come fosse appena arrivata. C'era però un'importante e terribile differenza. Ero enormemente debilitata e non ero sicura di poter resistere, anche se ormai eravamo agli sgoccioli. I tedeschi non riuscivano più a utilizzare i deportati, mentre molti altri affluivano dai campi evacuati sotto l'avanzata russa. Il campo brulicava di disperati e i tedeschi selezionavano continuamente i nuovi arrivati. L'incubo della morte gravava sopra di noi. Tra i Zugang, per 2 o 3 giorni, sono rimasta sola, tra 1000 volti estranei e rassegnati. Al 4º giorno sono arrivate 3 sorelle di Prosecco, assieme a un'altra donna, sempre di Prosecco. Ho riconosciuto soprattutto una delle 3 sorelle, perché era molto alta e così mi ricordavo di lei. Una di loro aveva avuto la tubercolosi e per un certo periodo, dopo la cosiddetta quarantena, le compagne riuscirono a nascondere la sua malattia facendola lavorare assieme alle altre 2 sorelle. All'inizio aveva tentato di lavorare, ma poi si era aggravata. Al mattino si presentava all'appello. Nessuno poteva stare dentro le baracche, solo chi era morto poteva stare nelle baracche. Ma quando le altre andavano al lavoro, rientrava. Non so come, non so in che modo, ma so che rientrava. Poi l'hanno portata al Revier, dove c'era una deportata di Lubiana che cercò di proteggerla. C'era un'organizzazione che in qualche modo tentava di aiutare le politiche in difficoltà. Questa donna di Lubiana riuscì a nasconderla per qualche tempo, correndo gravissimi pericoli. Guai se fosse stata scoperta. Ma un brutto giorno non le fu più possibile restare a Revier. Ormai era grave. Era pronta per il blocco 32, il blocco delle moribonde, ma riuscì lo stesso a scappare e a ricongiungersi con le sorelle. L'organizzazione aveva fatto in modo che ritornasse ancora con le sorelle per andare a lavorare assieme a loro. L'ha salvata la stessa Blokova, quella zingara che aveva salvato me. Slauka zoppicava perché aveva una gamba offesa. All'epoca aveva 45 anni, un'età già avanzata per poter sopravvivere al lager. Per me è stata una gioia rivedere le 3 sorelle. Ricordo come fosse ora. Sono dentro e vedo Silva, che era alta e forte, e ho detto: «Ma sì, è lei!» E dopo c'era quell'altra sorella, Slauka, che era povera, ammalata. «Ma sì, sono loro!» ho detto. «Sono loro!» Io non avevo nemmeno la voce per chiamarle. «Silva, Slauka, Zala! E loro mi guardano e vanno avanti. Ma sono io! Ma sono io! Sono Savina! Sava! Chi? Non mi riconoscevano, tanto ero stravolta. Dopo che mi sono presentata mi dicono: «Sei sempre stata qua?» «No», ho risposto. Ho spiegato loro tutto, della creatura che avevo avuto, del blog 23, dove c'era Maria Furlan, l'amica fioraia, che anche loro avevano visto e che non è più tornata. Questi fatti avvenivano verso il 2 o il 3 di marzo. Subito dopo che sono arrivate le sorelle Sido, il lager era così pieno che ogni giorno i tedeschi liquidavano i più malandati. Facevano l'appello 2 volte al giorno e poi selezionavano. Ogni giorno, ogni giorno. Anche in questo frangente mi sono salvata la vita. C'erano 4 o 5 tedeschi che facevano questo lavoro. Non c'erano solo le capos. Le SS, con il camice bianco, procedevano all'eliminazione. Ci mettevano tutte da una parte e man mano che procedevano formavano 2 file. Una era destinata al crematorio, l'altra alla salvezza. Prima uno controllava la vista e gli occhi. Dopo ti dava una spinta, un colpo deciso e ti mandava dall'altro. Ma se non restavi in piedi e cadevi, venivi selezionata per il crematorio. Così hanno fatto per 15 giorni. Io ho superato anche 2 selezioni nello stesso giorno. Non ci facevano lavorare come quando eravamo entrate la prima volta, ma eravamo sottoposte alla selezione continua. Se ti prendevano il numero, eri condannata. Una volta mi hanno messa nella fila delle selezionate, dall'altra parte. Come ho potuto constatare dopo, quello era l'ultimo giorno nel quale hanno fatto le selezioni. Quando le facevano, era sempre meglio stare tra le ultime in gruppo. Infatti, non si sapeva quale delle 2 file che si formavano era quella delle sopravvissute. Allora si scrutavano quelle che venivano mandate da una parte e quelle che venivano mandate dall'altra, per poter capire quale era la fila buona. Ci osservavamo, ci guardavamo, eravamo tutte messe male ed era difficile capire quale sarebbe stata la fila bianca e la fila nera del crematorio. L'ultimo giorno ho capito che mi hanno messa dalla parte cattiva e mi sono detta: stavolta basta, è finita, è finita. Ma dopo un primo attimo di smarrimento ho pensato: ma no, devo tentare ancora. Tra la fila del crematorio e la fila di chi doveva superare ancora il controllo c'era una distanza di 1 metro, 1 metro e mezzo. La fila che procedeva verso la selezione era affiancata dalle 2 file delle già selezionate, che procedevano in senso inverso. Le capos erano attorno a noi. Ogni 10 metri ce n'era una. Le SS erano davanti, mentre le auxierche, donne SS, si aggiravano e potevano sbucare da qualsiasi parte. Insomma, non era facile eludere la sorveglianza. Allora, pian piano, passo passo, ho tentato e mi sono avvicinata alla fila che doveva passare di nuovo il controllo. E prima di saltar dentro, mi sono detta: che succeda quel che succeda, anche se mi sparano, mi è indifferente. Comunque sono condannata a morire. Mi sono guardata attorno e, facendo finta di niente, mi sono messa al centro della fila di quelle che dovevano ancora essere selezionate. Ho guardato ancora attorno e ho visto una capo che mi aveva notata. Mi aveva anche fatto segno con gli occhi che mi aveva vista, però non ha parlato. Se avesse parlato, avrebbero potuto uccidermi subito. Non avrebbero aspettato di portarmi al crematorio. Mi avrebbero ucciso subito per dare l'esempio. Mi è andata bene. Quando mi hanno ricontrollata, mi hanno mandato nella fila buona. Il giorno dopo mi hanno assegnata un altro blocco. C'era stato l'appello. Hanno chiamato alcuni numeri, tra i quali il mio, e ci hanno detto di andare con loro. La zona che ci hanno assegnata era nota tra noi deportati come Block Betrieb, una zona interna a Ravensbrück, circondata dal filo spinato. Era il block della sartoria, della fabbrica di vestiti per i militari. È stata una grande fortuna. Ci hanno messe lì a lavorare e là sono rimasta fino alla fine. Nel reparto venivano utilizzate macchine da cucire elettriche. Ogni tanto mancava la corrente elettrica e questo ci aiutate molto perché le macchine si fermavano e non si poteva lavorare. Si trattava di un blocco dove arrivavano i resti delle divise militari dal fronte. Il mio gruppo doveva mettere da una parte i girocollo e i vari pezzi buoni, i pezzi che erano sporchi di sangue o bruciati da un'altra. Dovevamo levare i gradi e le mostrine, vuotare le tasche. Alcune volte si trovava nelle tasche qualcosa e bisognava posare sul tavolo quello che si trovava. E le SS e le auxierche giravano sempre attorno a noi per controllarci che facessimo tutto secondo regola. Io, con il mio gruppo, facevo questo lavoro con il turno di notte, sempre di notte. Il primo giorno che sono andata a lavorare c'era un odore che toglieva il fiato. Ero stremata, ma mi davo coraggio, altrimenti sarebbe stata la fine. Avevo ancora negli occhi le selezioni del Block 23. Lottavo per sopravvivere. Lavoravo in mezzo a questo nuvolone di polvere, di sporcizia, di sangue, una cosa insopportabile. Ogni mattina che uscivamo, dopo tutta la notte che passavamo là dentro, respiravo a pieni polmoni quell'aria che solo qualche mese prima mi toglieva il fiato. Era preferibile l'aria del crematorio a quella nuvola fetida e nauseabonda che c'era nel blocco. Grumi neri uscivano dai polmoni a ogni colpo di tosse. Di giorno, nelle baracche, dormivamo poco, quasi niente. Qualche volta ci portavano la zuppa verso le 11 del mattino e qualche volta non ce la portavano affatto. Al mattino, dopo che avevamo finito il turno di notte, avevamo ancora 2 ore di appello e solo dopo andavamo in baracca e arrivava, se arrivava, la zuppa. Dopo aver mangiato si andava, diciamo così, a riposare fino alle 8 di sera e di nuovo a lavorare fino alle 8 del mattino dopo. Era un inferno. Ma anche sul lavoro ho avuto fortuna. Spesso gli ex deportati parlano di fortuna e anch'io spesso uso questo vocabolo. Resto dell'idea che è stata veramente la fortuna a salvarci. Un giorno, mentre lavoravo, ho trovato in una tasca qualcosa. Erano tasche un po' bruciate, sporche di sangue, ma mi sembrava di poter lo stesso salvare qualcosa. Mentre una tasca l'ho buttata via, nell'altra avevo sentito qualcosa. «Ma cosa c'è qua dentro?» mi sono detta. Ho tirato fuori una specie di portafoglio, un portafotografie, abbastanza mal ridotto, e ho visto subito una fotografia. L'ho guardata. Era la foto di un giovane, un bel soldato. L'ho messa sul tavolo. In quel momento è passata un'auxerca dietro di me. Ha preso la fotografia e l'ha guardata. Mi ha tolto tutta un tratto via di mano questa giacca che avevo già cominciato a disfare e avevo già buttato via quello che non era buono. Ha recuperato tutti i pezzi e li ha messi insieme. Li ha guardati e li ha portati via. Dopo un poco è ritornata e mi ha chiesto se c'erano altri pezzi della divisa. Ha controllato lei stessa. Poi è ritornata via e mi ha guardata. Mi pare di ricordare che mi prese il numero. Ero agitatissima perché pensavo di aver fatto qualcosa che non andava bene e non capivo cosa potesse essere, un po' come quando ero appena arrivata a Ravensbrück e ignoravo le regole del Lager. Il giorno dopo è ritornata per dirmi che quella giacca era di suo fratello. Mi ha preso e mi ha portato in un altro posto. Lì non c'era quella polvere che non ci faceva respirare. Mi ha assegnato un lavoro da fare con una macchina da cucire. In 2 ore dovevo saper lavorare con una macchina che non avevo mai visto. C'erano macchine elettriche e c'era una terribile confusione là dentro. Non so quante macchine c'erano, 100 e più. Si confezionavano divise per i militari, roba militare. Facevamo quelle tute bianche per gli sciatori, per l'inverno. Facevamo le giubbe per l'aviazione, camicie, eccetera. Nel reparto c'era anche un croato che era veramente tremendo, molto tremendo. Era un collaborazionista delle SS. Era vestito da SS. In questo reparto c'erano solo SS. Non c'erano Kapos o Stubove o altre. C'erano solo SS. E se una rompeva un ago o faceva qualche altro sbaglio, erano guai. Magari per un ago si veniva solo pestate, ma gli altri sbagli venivano subito etichettati come azioni di sabotaggio ed erano dolori. Allora si veniva portate nei bunker e da là erano poche quelle che uscivano vive. Lavoravamo in fila, una dietro l'altra, in 10. Alla fine della fila il vestito doveva essere fatto. In 2 ore ci insegnavano, ci dicevano come e cosa dovevamo fare. Per prima cosa si facevano le camicie e poi via via il resto. Dovevamo stare attente che tutto fosse giusto e ben fatto, altrimenti ci riportavano le cose fatte male. Allora il lavoro restava indietro, mentre bisognava essere veloci, guardare attentamente, avere occhio per non rovinare nulla. Se qualcuno rovinava qualcosa, veniva subito portato via al blocco 23. Il lavoro non era faticoso. Era già tutto pronto, era già tutto tagliato e bisognava fare sempre la stessa cosa, come nella catena di montaggio in fabbrica. Con il ginocchio si avviava la macchina e con le mani si accompagnava velocemente il pezzo di stoffa da cucire, ma bisognava stare attenta a non sbagliare. In 10 deportate dovevamo fare 120 camicie al giorno. Io dovevo fare i polsini. Se non facevamo tutto il lavoro previsto, venivamo punite. Dovevamo stare più ore all'appello. Io comunque non ne potevo più. Non potevo stare neanche seduta, ero proprio alla fine. Ero pelle e ossa e la sedia mi torturava la carne. Dopo alcuni giorni, era circa il 10 aprile, ha cominciato a mancare la corrente e almeno in quei momenti non si lavorava e tiravo il fiato. Si stava all'appello, ma il lavoro ci era risparmiato. Noi pregavamo solo quello, che mancasse la corrente. L'auxierca, alla quale avevo del tutto casualmente trovato la giacca del fratello, aveva notato che non ne potevo più. Mi era passata accanto e aveva visto che avevo un mucchio di roba da cucire. Non riuscivo a tenere il ritmo ed è venuta dicendomi di seguirla. Mi ha messa a fare un altro lavoro. Dovevo controllare il numero dei vestiti che venivano confezionati da due file di deportate. Dovevo controllare se ogni cosa era ben fatta, altrimenti dovevo fare una croce con la matita e riportare quel capo a chi aveva fatto il lavoro, che doveva correggerlo. C'erano 5 pezzi da portare, qualche volta 10 se raccoglievo 2 capi, ma anche solo camminare e stare in piedi con quei pochi chili sul braccio era assai arduo per me. Può sembrare ridicolo quello che dico, se confrontato con quello che ho passato prima, e forse lo è, ma anche le cose più semplici diventano crudeli e feroci se sono imposte a un agonizzante. Prima da seduta mi dolevano tutte le ossa, ma anche stare in piedi, nelle condizioni in cui mi trovavo, era una tortura senza fine. Ero sfinita e le ore, le giornate non passavano mai. Se ce la facevo, ogni minuto era una conquista. Dovevo farcela. L'auxierca, dal momento che non potevo più stare seduta, avrebbe dovuto mandarmi al blog 23, ma invece ha voluto salvarmi, aiutarmi, e io cercavo disperatamente di arrivare alla fine. Ma quando sarebbe finita? Se avessi almeno saputo che dopo 2 o 20 giorni tutto finiva, ma vivevamo nell'incertezza e la guerra per noi avrebbe potuto durare ancora molto, troppo per le nostre risorse. E perché resistere allora? Non era più facile abbandonarsi. Sicuramente mi ha salvato anche il fatto che spesso mancava la corrente e anche se si stava all'appello almeno si era un po' all'aria. Poi, con il passare dei giorni, le SS non erano più tanto aggressive se una deportata rompeva un ago. Sì, c'erano punizioni, ma non come avevo visto i primi giorni. Dei primi giorni ricordo una povera nostra compagna alla quale usciva fuori il sangue da tutte le parti e le SS continuavano a batterla senza pietà. Poi l'hanno trascinata fuori e forse l'hanno messa nel bunker. Non so che fine abbia fatto, ma non l'abbiamo più vista. Pagina 103.